Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi è domenica, non è la fine dell'anno, è domenica, poi finisce anche l'anno. E per di più domani ci rivediamo per celebrare e ringraziare il Signore di un nuovo anno. Ma la Chiesa stamattina ci invita a meditare su questo mistero che stiamo vivendo della incarnazione di Cristo, un Dio che si fa uomo, che sceglie di vivere in una famiglia. E quindi il tema è proprio questo, la sacra famiglia, le nostre sacre famiglie, dove siamo nati, dove cerchiamo di far crescere i nostri figli, di volerci bene. La prima lettura, intonata alla festa della famiglia, ci porta da Abramo, il padre della fede, che in dialogo con Dio ottiene la promessa di una discendenza. Penso che in ogni famiglia questo sia un valore importante. E Dio gli dice: guarda quante sono le stelle del cielo, queste saranno come numero la tua discendenza. In qualche maniera ci siamo dentro anche noi, come altre almeno due blocchi di religioni, quella ebraica e quella musulmana, perché Abramo è ritenuto padre di tutte queste religioni monoteistiche. Nella seconda lettura, l'autore della lettera agli ebrei fa una meditazione che ha come tema la fede e dice come si sono svolti i fatti nella vita di Abramo, ma nella vita di tutte le famiglie. Qual è l'elemento di base che rende sacra l'esperienza familiare? E la risposta è la fede, affidarsi del Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser, era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.
Il Natale ci ha aiutato a percepire in maniera profonda questo amore della Santissima Trinità che, volendo raggiungere ognuno di noi, ha deciso l'incarnazione del Figlio, e l'incarnazione esigeva una madre, e così onoriamo Maria, Madre di Dio, domani in modo particolare, proprio la giornata dedicata a questo tema. A fianco di Maria, il Vangelo di stamattina ci pone Giuseppe, due persone giovani, una famigliola appena costituita, che si recano al Tempio, obbedienti alla tradizione in cui sono nati, in cui vivono, e per esprimere la loro fede, il loro ringraziamento. È un gesto molto bello, importante. Io penso che papà e mamma che sono qui presenti possono ricordare l'emozione della prima volta che avete portato il vostro bimbo, la vostra bimba qui in chiesa, dicendo: Signore, che bello, ci hai dato un regalo veramente strepitoso, una vita nuova, una vita che durerà per sempre. E la legge ebraica prevedeva che se il figlio maschio era il primogenito, non apparteneva ai genitori, apparteneva a Dio, bisognava portarglielo e darglielo. È un gesto liturgico, bello, profondo, è Dio la fonte della vita, Lui il padrone della vita, nessuno può arbitrariamente decidere la vita o la morte di una persona, solo Dio. Pensate che contraddizioni nelle leggi poi che noi uomini abbiamo fatto negli anni, nel tempo, nei secoli e ancora oggi. E cosa succedeva? Che dopo averlo presentato al Tempio, quindi questo bellissimo gesto che noi riviviamo nel battesimo dei nostri bambini, il bambino veniva restituito ai genitori. Ma è Dio che ti dà un figlio e ti chiede responsabilità profonda su di lui. Pensate che un valore profondo. E allora lasciavano, direi quasi in uno scambio, un'offerta. E secondo l'uso del tempo, i ricchi lasciavano dei vitellini, dei buoi, eccetera, e i poveri, Maria e Giuseppe erano poveri, ed è significativo anche questo, se Dio ha scelto questa strada, lasciavano una coppia di colombi, una coppia di tortore, cioè di animali semplici, che era il segno, ecco, di una riconoscenza. Ma in quel momento si presentano due personaggi, un uomo e una donna, notatelo, è importante, anziani tutti e due, e in qualche maniera, da come li descrive il Vangelo, rappresentanti di secoli e secoli di fede del popolo ebraico che desiderava vedere il Salvatore, poter vedere il volto di questo Dio. E come ce li ha presentati la parola di Dio stamattina è molto bello, perché sono due persone che hanno vissuto la loro vita matrimoniale, poi rimasti vedovi, sono lì da soli, fra di loro si conoscono certamente perché frequentano il Tempio tutti i giorni. E qui entra in gioco il protagonista più profondo che riguarda anche noi, che è lo Spirito Santo. Se avete fatto caso, per 3 volte la parola di Dio dice: lo Spirito Santo era nel cuore sia di Simeone sia di Anna. Lo Spirito Santo ispira a Simeone di dire determinate cose, poi lo ispira anche ad Anna. Quindi, chi ha mai visto di noi lo Spirito Santo? Eppure lo sentiamo, è vivo nei nostri cuori, dal giorno del Santo Battesimo, ed è il regista che in qualche maniera pilota anche la nostra vita, rispettosamente, suggerendo le cose da fare e da dire, ma poi lasciando che la libertà umana accolga o rifiuti, terribile, pensate, rifiutare l'ispirazione che un Dio ti dà nelle scelte della vita. Lo chiamiamo peccato, l'abbiamo ridotto a un elenco di cose, no, no, è un rifiutare la voce di Dio. Sei davanti a una scelta, devi decidere il bene e il Signore te la suggerisce, questo è il bene e io scelgo il male. Capite? Terribile come capacità della libertà umana di opporsi, e lo dico di me, lo dico di tutti i peccati che facciamo, di opporsi alla volontà del Signore che è una volontà di bene, è una volontà di piena riuscita. E Simeone prende in braccio quel bel bambino che finalmente può guardare un Dio che sorride, un Dio che puoi accarezzare, un Dio che puoi baciare, un Dio che si è fatto uomo perché vuole entrare profondamente nella nostra vita quotidiana, nelle nostre famiglie. E poi c'è Anna che a sua volta compie questo gesto bellissimo, affettuoso nei confronti del bimbo. Alla fine delle parole di Simeone c'è una frase che va spiegata, perché dice: questo bambino sarà segno di contraddizione per la riuscita di alcuni e per la sconfitta di altri, ma non nella volontà del bambino, cioè di Dio, che avvenga questo, ma perché di fatto, man mano che Dio diventa concretamente presente, tu devi decidere quello che vuoi essere. Stai dalla parte del Signore o stai contro di Lui? Accogli le sue ispirazioni o le rifiuti? Ecco, la lotta tra il bene e il male che si svolge nei nostri cuori è presente in questa pagina di Vangelo e ci dice che dobbiamo cercare in tutti i modi di ascoltare questa voce e di coltivarla. E poi Simeone aggiunge, guardando Maria, io immagino questo sguardo, amore e dolore, e le dice: preparati, una spada ti trapasserà col suo dolore. La vita di Maria, privilegiatissima creatura, arricchita dei doni di Dio, ma come tutti noi, dentro in una storia umana che porta anche il dolore. E immaginate voi Maria ai piedi della croce che vede morire suo figlio crocifisso, che spada di dolore terribile deve aver passato il suo cuore, e ora che è nostra madre, pensate quanto può capirci in tutte le prove umane di dolore, di incertezza, di incomprensione che tante volte dobbiamo affrontare. Ecco, il Vangelo termina con una frase e dice che Gesù il bambino, quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, 200 chilometri più a nord, nella loro città di Nazareth, e il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e di grazia, e Dio era con lui. Allora, in due righe, 30 anni di vita. Questo bambino lo troveremo al battesimo di Giovanni, domenica 7 gennaio, il Vangelo ci parlerà di Gesù battezzato al Giordano, 30 anni di vita familiare. Per questo la liturgia oggi mette al centro della preghiera la nostra vita familiare. C'è la famiglia di Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito, che si amano perfettamente, dono vicendevole fra padre e figlio, dono d'amore, un amore che rispetta l'individualità dei due, ma crea la vera comunione, per cui noi diciamo che abbiamo un Dio unico, ma in tre persone. E poi hanno voluto le nostre famiglie come immagine e somiglianza di loro. L'amore che c'è fra Padre, Figlio e Spirito Santo, donato alla famiglia perché sia l'ambiente dove si vive veramente il dono vicendevole gli uni agli altri. Allora, attenzione, la Chiesa arriva a dire che la nostra famiglia è una piccola Chiesa quando realizziamo questo dono. Ecco, che dà senso a una famiglia cristiana, cioè che si ispira alla rivelazione che in Cristo ci è stata data, è la famiglia che mette come primo elemento l'amore vicendevole, il perdono vicendevole, l'unione, il voler farsi carico della vita dell'altro, il volerlo far crescere. E voi lo vivete, lo viviamo anche noi nelle nostre comunità religiose, cioè cerchiamo davvero il bene l'uno dell'altro, di sostenerci a vicenda. Siamo contenti quando l'altra persona, il figlio che avete generato, cresce, si sviluppa, crea futuro. Bellissimo, pensate, è un gesto sacro, è una liturgia. La parola liturgia vuol dire gesti sacri in onore di Dio. Ecco, ne stiamo compiendo uno, celebriamo l'Eucaristia, gesto supremo, direi, nella liturgia della Chiesa. Ma nella famiglia voi celebrate le vostre liturgie ogni volta che vi amate. Anche nella sessualità è un gesto liturgico, è culto di Dio, benedetto da Dio, regalo bellissimo del Signore per l'unione fra gli sposi. Allora, quel giorno in cui perdonate uno sgarbo, quel giorno in cui vi fate carico di un lavoro in più per fare riposare l'altro, quando cercate davvero la crescita l'uno per l'altro, ecco, voi state dando culto a Dio. È la liturgia familiare, è la Chiesa, la famiglia, piccola Chiesa, che realizza la presenza di Dio nelle vostre case. Vi ricordate due frasi di Gesù? Amatevi come io vi ho amato, unico comandamento, unico. È quel come io vi ho amato che è difficile, perché amarsi non è così difficile, ma amarsi come Gesù ci ha amato fino al dono della vita, questo sì che è molto difficile. E poi Gesù aggiunge: tutto quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avrete fatto a me. Gesù è presente nelle nostre famiglie ogni volta che noi facciamo un gesto di vero amore, di donazione alle persone che abbiamo con noi. Allora capite la bellezza della visione cristiana che, partendo dalla grande famiglia della Santissima Trinità, dà senso alla decisione di un uomo e di una donna che costituiscono la famiglia e, con tutte le difficoltà, tutti i limiti, tutte le differenze culturali, razziali, eccetera, si amano. Ecco il cuore della famiglia. Sì, dopo c'è la legge che stabilisce, che decide il matrimonio cristiano e civile, ma l'oggetto, la sostanza, è l'amore vicendevole. E voi lo sapete perché lo state vivendo. Difficile amore. E allora capite la preghiera come momento necessario di invocazione di Dio e di ringraziamento dei doni che ci fa. Allora capite anche che l'Eucaristia, che è Cristo che si spezza per noi, voi la vivete in casa tutte le volte che spezzate la vostra vita per le persone che sono con voi. È sacra la vita della famiglia, è veramente ambiente in cui Dio è presente. Io vi auguro di viverlo proprio con gioia, e mi permetto di terminare questa riflessione, che avrebbe mille altre cose da aggiungere, anche delle problematiche che la legge di oggi ci propone su costituzione di nuclei di persone che si amano, ma che non riconoscono e non fanno rinascere il modello che il Signore ci ha dato. Allora non entro in questa legittima e profonda riflessione che va fatta, ma termino invece con le beatitudini della famiglia, una breve preghiera che io vi invito ad ascoltare proprio facendo la vostra. perché tocca i punti nevralgici della vita di tutte le famiglie. Beata la famiglia aperta alla vita, che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli anziani, è sensibile ai problemi di chi è povero e soffre. Beata la famiglia che trova il tempo per dialogare, per svagarsi e fare festa insieme. Beata la famiglia che prega insieme e affida a Dio preoccupazioni e speranze. Beata la famiglia in cui i contrasti non sono un dramma, ma una palestra per crescere. Beata la famiglia dove regna la pace al suo interno e con tutti. In essa comincia e mette radici la pace del mondo. Beata la famiglia in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa. Beata la famiglia che non è schiava della televisione. Beata la famiglia che vive in sintonia con la storia di tutti i popoli e si impegna per la costruzione di un mondo più umano. Chiediamo al Signore che benedica tutte le famiglie del mondo.